Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
Salve a tutti, io sono ben felice oggi di avere non solo non un scienziato, ma addirittura due. Io ho con noi Enza Colonna, genetista evolutiva italiana di rilievo internazionale, ed Eric Garrison, che è biologo computazionale, entrambi professori associati presso la University of Tennessee Health Science Center. Benvenuti e grazie, grazie per aver accettato il mio invito.
Grazie,
grazie
per l'invito.
Sì, grazie a te.
Spiegatemi subito, come è cominciata la vostra passione? Perché appunto avete pensato di studiare genetica e l'evoluzione? Cosa vi ha spinto?
A me principalmente, diciamo, è stato un po' l'incontro con la genetica all'università. È un libro molto bello e si chiama Il caso e la necessità degli anni 70, che descrive un po' la storia della scoperta del fatto che i geni hanno una funzione, e quindi insomma capire un po', mi ha affascinato come si può passare da, cioè come si può capire e leggere la storia di come il nostro corpo funziona, di come tutto funziona. Non so,
A me sono più interessato come veramente come scienza matematica. Studio il genoma, come si evolve, come una rappresentazione di qualche tipo di intelligenza artificiale nel mondo. Ecco, per questo mi interessa tantissimo. Perché vedo che qua c'è questo seme di una possibilità di trasformare tutto il mondo che con bassissima energia è una riproduzione. Riproduzione che è importante.
Sì.
Sì. Possiamo creare cose nuove. E mi sono appassionato. Perché in questo vedo un futuro più ampio di tutto il resto di quello che abbiamo davanti.
Grazie, con grande successo. Io ti prego di solito di alzare un po' il tono di voce in modo tale da sentirci un po' meglio.
Mi voglio se volete tenere questo quando parliamo.
Sì, perfetto, grazie. In parole semplici, che cos'è appunto il vostro campo di studi, il pangenoma, perché è importante appunto oggi?
Dunque, il campo di studio di cui ci occupiamo è una evoluzione della genomica tradizionale, che si chiama pangenomica, che consiste nella capacità di confrontare milioni idealmente di sequenze, idealmente tutte le sequenze possibili, se mai un giorno si potessero leggere. Ed è importante perché è finalmente una rappresentazione completa della variabilità genetica all'interno di una specie. È una maniera di leggere completamente quella che è la variabilità genetica.
Perché lavorate in Tennessee e non in Italia? Cosa vi ha spinto a lavorare lì? Eric, tu non sei italiano, probabilmente sei di origini statunitensi, no? Però Enza, tu ti sei laureata presso la Federico II di Napoli, correggo? Giusto? Corretto?
Sì, io mi sono laureata a Napoli. Guarda, la verità è che, diciamo, noi crediamo molto nella possibilità di lavorare in maniera virtuale, quindi non è importante dove uno si trovi, ma sono importanti le connessioni che uno ha. E quindi, infatti, noi per molti mesi all'anno lavoriamo dall'Italia. E in realtà, facendo un lavoro di tipo computazionale, non è importante dove uno sia, quello che è importante sono le connessioni e la capacità di networking, di incontrare altri scienziati. È vero.
Sì, è vero. Ma spingerci là, sì, è vero.
Sì.
Mi dà tosse, sono questi fondi pubblici, perché qua è molto difficile creare le cose, onestamente.
Certo,
Siamo un po' spinti per questo.
Certo, sicuramente.
Almeno al momento quando abbiamo deciso di entrare, sembrava.
Sì, certo, diciamo, sicuramente la possibilità, diciamo, di finanziamenti, questa è la ragione.
Certe cose ci vogliono dei finanziamenti per andare all'avanguardia, devi avere dei finanziamenti che sono andati adeguati, altrimenti non li vicini. Sì. Se impari molto di me.
Eric, ti prego di utilizzare il microfono perché ti sento pianissimo.
Ah, scusa, ma mi metto ancora il primicino.
Ok, cosa potete raccontarci appunto del vostro percorso internazionale e qual è la differenza tra a questo punto fare ricerca in Italia o all'estero in generale e come appunto lavorate in team?
Guarda, la cosa che forse più la differenza più grande che trovo, oltre alla ovvia differenza nella quantità di finanziamenti, diciamo, disponibili all'estero rispetto all'Italia, quello che io vedo è anche l'atteggiamento di collaborazione. Cioè, vedo molta più capacità di interazione e di collaborazione tra ricercatori all'estero rispetto, diciamo, all'Italia. Anche se l'Italia è un paese eccellente, ci sono degli scienziati eccellenti, ma vedo poche capacità e io credo sia legato anche alla mancanza di fondi e quindi quando tutto scarseggia poi si diventa un po' meno collaborativo, detto in maniera onesta.
Vero, hai perdito
Io vedo un
tantissimo.
po' questo, ma forse diversamente. Vedo più che l'Italia è solo piccola nel mondo. In realtà fa tanto, con poca, perché cioè, c'è un popolo che è molto istruito e molto capace. E il fatto che la dimensione dei fondi, sì, sono più bassi, ma comunque ci sia sempre una popolazione che fa parte della comunità globale. E vediamo noi una piccola parte, perché il nostro ambito è talmente ristretta che diventa difficile, cioè non conosci tanti, per questo
Certo.
motivo anche.
Quindi comunque le relazioni internazionali sono fondamentali nel vostro lavoro. Quali sono le implicazioni del pangenoma per la medicina personalizzata e per la diagnosi di malattie rare?
Sì, questo pangenoma è un insieme di tutti noi, tutti quelli genomi che abbiamo visti, e quindi dà un'idea delle cose che sono tipici, che esistono tante persone. Per ogni pezzo tu del genoma, ogni allele, ogni gene, tu hai la capacità di leggere tutti gli altri pezzi e conoscerli subito. Perché per questi studi di esplorazione che abbiamo fatto, in cui abbiamo sequenziato tantissimi, e quindi ogni pezzo nuovo che vediamo possiamo capire quanto è comune, quanto è tipico, ci sono delle correlazioni importanti con altri effetti del fenotipo dell'umano,
Esempio, la
sì,
malattia.
per esempio malattia, capacità di vivere bene in certe
Certo.
situazioni, sì.
Tutto estremamente interessante, anche perché in questo modo ci rendiamo conto di far parte, in un certo senso, di una comunità collettiva, no? Quanto secondo voi questa diversità genetica può insegnarci anche dal punto di vista sociale, culturale?
Beh, un po' diciamo, nel DNA è scritta la storia demografica della nostra specie e quindi quando uno legge la sequenza del DNA può ricostruire anche la storia, no? Confermare, confutare delle ipotesi di storia. Quindi da questo punto di vista culturale, da questo punto di vista è come se leggendo il DNA si potesse leggere, confermare, scoprire dei pezzi di storia che magari non erano evidenti. Per esempio, in uno dei nostri lavori che stiamo facendo, ci occupiamo delle popolazioni che sono un mix di europei e di africani, che derivano dagli africani che sono stati, diciamo, importati negli Stati Uniti, loro malgrado, negli ultimi anni. E vediamo che il DNA, diciamo, mitocondriale che si eredita per via materna, in questo mix di popolazioni, non è 50% europeo, ma 50% è 50% africano, come uno si aspetterebbe, ma è principalmente africano. E quindi questo dice che c'è stato un bias nella mescolanza, nel rapporto, diciamo, tra maschi e femmine. È come se, diciamo, possiamo confermare l'ipotesi che il mescolamento era molto più con donne di origine africana e uomini di origine europea. Quindi ci sono delle cose interessanti che si possono anche scoprire, che vengono fuori leggendo il DNA.
In un certo senso si può riscrivere la storia leggendo il DNA, no?
Si può, esattamente, questo è quello che volevo dire. Si può riscrivere o scrivere la storia in maniera onesta, ecco.
Quello che noi vediamo oggi sono tipo, noi siamo tipo foglie su degli alberi enormi che rappresentano la storia. E da questo possiamo inferire tutta la storia precedente, guardando anche i pezzi di DNA antica, che esistono nell'ambiente. E con questi ci possono mettere su questo albero per capire come eravamo prima rispetto ora. Ci sono dei pezzi che sono meno rappresentate, più rappresentate. Popoli che espandevano, cambiavano.
Quali rami si sono espansi di più rispetto agli altri, quali invece sono morti, diciamo, si può ricordare. Noi, diciamo, quello che noi osserviamo oggi è il livello più esterno, le foglie dell'albero, ma poi da quelle si può rintracciare, diciamo, tutta la forma e la struttura dell'albero fino alle radici.
Queste sconvolgenti, queste scoperte mi fanno veramente pensare appunto ad un unico tronco dal quale ci siamo poi diramati tutti. Come possiamo, quali strumenti bioinformatici utilizzate per analizzare queste grandi quantità di genoma?
Allora, il genoma alla fine è un file di testo dove ci sono scritte delle lettere, quindi uno pensa, molto spesso io chiedo che cosa, quando uno immagina il DNA, il genoma, come è fatto, e mi piace vedere quello che rispondono, no? C'è un sacco di fantasia, io dico guardate, alla fine è un file di testo. File di testo come il vostro editor di Word, lo potete scrivere, solo che sarebbe molto molto grande, occuperebbe un'intera libreria con più di forse di 20-30 volumi se uno lo volesse stampare tutto. Immaginatevi questo grosso file di testo per decine di migliaia di sequenze umane che sono ad oggi disponibili, o decine di migliaia di sequenze di altre specie che sono disponibili. Quello che si fa, si scrivono e si usano degli algoritmi che permettono di allineare queste sequenze e di scoprire le similarità e le differenze che ci sono. E lo si può fare, diciamo, in tanti modi, compreso questo modo innovativo di pangenomica che permette una rappresentazione, un confronto completo tra sequenze, come se tutte fossero allineate contro tutte, di fatto è così, e poi si vede dove ci sono delle differenze.
Bellissimo. Com'è di può essere utile, suppongo di sì, l'intelligenza artificiale per guardare nel profondo questo DNA?
Ah, ci sono tante applicazioni in questo momento dell'intelligenza artificiale in DNA. Ma tantissimi, perché alla fine sono sequenze e sei modelli che possono imparare su delle sequenze, possono anche imparare su DNA. Il problema di base per noi è che non capiamo benissimo quello che c'è nel DNA come un testo umano della nostra lingua. E quindi è stato molto difficile fino ad ora sviluppare dei modelli per la DNA, perché in realtà è una cosa difficile da capire per noi.
Beh, non si legge come un libro, ecco. Esatto. Si legge in maniera diversa. Non si legge con le parole.
Sì, l'unico modo di leggerlo veramente è di metterlo in dentro un corpo, una cellula, e farlo andare, perché è una cosa di computazione fisica, no? Alla fine. E non lo possiamo sempre fare questo, perché no, sì, chiaramente sono dei limiti importantissimi della nostra computazione. Quindi noi abbiamo altri metodi che poi facciamo girare sopra i dati e chiediamo, sembra che... Io ho fatto scrivere DNA, GPT, eccetera. Scherzo, ma sono dei modelli molto avanzati, ma comunque ho fatto scrivere questo pezzo e vedo dentro con altri strumenti che ho, che sono dei geni, sono segnali normali, ma io non ho la capacità di prendere una sequenza di lunghezza significante, tipo più di qualche cento paio di basi, e veramente capire che fa in un senso vero, no? E quindi siamo a questo livello. Stiamo imparando, siamo con un gruppo di scienziati, penso, stiamo cercando di capire come scrivere un sistema che ci fa un'interazione un po' più umano, un'interfaccia più umano, come quella che fosse per veramente Cloud, ChatGPT, Google, Gemini e tutte. E siamo a questo punto. Io ho visto che in tanti studi vanno applicate sistemi di machine learning, e questo è normalissimo, perché un sistema di statistica, quando usato bene, funziona benissimo. Posso anche dire questo.
Sì. No, non c'è niente da aggiungere, diciamo. L'intelligenza artificiale è una marcia in più per leggere la sequenza, per aiutarci a leggere la sequenza e decifrare poi la funzione della sequenza sulla base di questi modelli. Ma siamo in una fase veramente iniziale, dove si sta costruendo il modello sulla base di delle pochissime conoscenze che si hanno.
Ecco perché mi piace tantissimo parlare oggi con voi, perché si parla del passato, si parla delle nostre radici, ma in realtà è una scienza del futuro. Ed è bello poterlo spiegare anche ai giovani in questo modo molto semplificato. Vi chiedo, se voi aveste la possibilità di scrivere un piccolo messaggio sul DNA, cosa scrivereste?
Qualcosa che è fatta... Beh, un po' idealista. Un piccolo messaggio. Allora, io innanzitutto cercherei di scrivere un messaggio che si possa poi leggere e tradurre, perché il DNA all'interno delle cellule, come diceva Eric, poi viene letto e tradotto da un macchinario che è un piccolo computer a tutti gli effetti, diciamo, no? E poi lo trasforma in qualcosa. Io lo trasformerei in qualcosa che renderebbe tutti gli umani un po' più... pacifici, un po' più buoni con gli altri, se si potesse fare, ma siamo lontani da, diciamo, la capacità di scrivere il DNA in reale. Forse Eric può dire qualcosa su
questo. Su milioni di volte più costoso, milioni di volte più costoso.
Certo, scriverci una cosa nuova che utilizzare quello che già c'è. Però
almeno oggi dovrebbe cambiare questo. È una cosa che sta cambiando velocissima.
Sì, ma scherzi.
Ora è
così. Sì, ma scherzi a parte, possiamo scrivere sul DNA. Oggi abbiamo questa capacità di scrivere sul DNA e non possiamo scrivere questi messaggi che dico io. Si può scrivere il DNA per cambiare dei piccoli pezzi e modificare delle piccole funzioni del genoma. La capacità con cui lo sappiamo fare, diciamo, è buona, ma non è buonissima. Siamo bravi a scrivere il DNA, a cambiarlo, ma non siamo bravissimi, e quindi è una parte della genetica che è ancora in evoluzione, diciamo, in costruzione.
Sì, forse è una parte di, cioè, scriverlo, decidere che scrivere, forse questo viene dall'intelligenza artificiale,
forse in questo,
perché non sappiamo come altro possiamo fare. Cioè, dovrebbe essere un modello abbastanza complesso per essere adeguato.
È vero che questi modelli sono estremamente complessi e il vostro lavoro ci aiuta a comprendere più o meno come sarà il nostro futuro. Però penso che l'idea che hai avuto tu di scrivere idealmente appunto un messaggio dove tutti i popoli possano essere più vicini, più empatici, probabilmente in realtà è già scritto nel nostro genoma.
Sì, siamo... Siamo evoluti insieme, sempre in società, quindi
sì,
c'è
siamo.
Questa è una cosa chiaramente umana.
Sì, diciamo l'aspetto vincente dell'evoluzione è quando il gruppo riesce a sopravvivere, perché il singolo non ha nessuna importanza, e quindi soprattutto quando sopravvive la diversità. Uno dei grossi messaggi, diciamo, che io ho imparato dalla genetica è che le mutazioni, la variabilità fanno bene, l'essere diversi fa bene, l'evoluzione si basa sulla diversità, perché poi dopo la diversità permette di tirare fuori quando serve una cosa piuttosto che l'altra. E quindi la diversità e la collaborazione, se devo dire il grosso messaggio dell'evoluzione della genetica, per me sono stati questi. E quindi questo riportarlo in un contesto sociale sarebbe ideale, ma come dice Erika, è naturale, diciamo, questo è quello per cui siamo programmati.
È un gran bel messaggio. Noi a scuola cerchiamo di far comprendere ai nostri studenti, anche se loro lo sanno già benissimo, che la diversità è ricchezza.
Assolutamente.
Sì. È una cosa matematica, cioè puoi spiegare, cioè la velocità di evoluzione.
Ah sì.
La rimbalzo della diversità. Della dimensione delle popolazioni.
Della popolazione, sì, Eric mi ha ricordato, c'è una regola di base in genetica che quanto più è diversa la popolazione, tanto più velocemente si evolve e tanto più ha probabilità di sopravvivere. Ma quello che conta è che, come dicevo, l'evoluzione e la selezione naturale agiscono sul gruppo, non agiscono sulla popolazione, sulla collettività. L'individuo, diciamo, ha ben poca importanza, quindi diciamo l'individuo è importante nel costituire la comunità, ma da solo ha bassissima probabilità, cioè l'individuo è di sopravvivenza, insomma è una generazione, non più di quello. Ecco.
Sì, se posso dirlo.
Dimmi.
Vorrei non scrivere nel DNA, ma scrivere del DNA, di spiegare che chi vediamo, perché penso che la gente adesso non capisce benissimo che significa. È una cosa, hai detto che è una cosa del futuro, è verissimo, è una cosa di oggi, perché le persone che hanno scoperto il DNA vivono ancora, o almeno c'è uno.
Vabbè, cioè, sì. Sì, delle tre persone che hanno contribuito.
Quindi è cosa che abbiamo fatto a noi, e quindi è una cosa del momento e chiaramente del futuro. Ma quello che vediamo del passato è che siamo tutti uniti, in un senso, siamo tutti la parte. Cioè,
beh, certo, le radici, diciamo, sono comuni. Noi siamo tutti derivati dagli umani che sono migrati dall'Africa intorno a, adesso la data è un po' dibattuta, 50.000-70.000 anni fa, e quindi siamo tutti discendenti, diciamo, di questo primo gruppo africano. E nella nostra specie 70.000 anni sono niente, perché diciamo siamo più o meno simili ai nostri antenati di 70.000 anni fa. Quindi diciamo... Non siamo molto diversi tra di noi, perché tutti veniamo fuori dalla stessa origine molto molto ristretta, molto piccola.
È un bellissimo messaggio e di questo vi ringrazio tanto. Allora, con un breve messaggio, perché purtroppo il nostro tempo è tiranno, facciamo comprendere ai nostri studenti e alle nostre studentesse perché dovrebbero appunto studiare genomica.
Io direi, quello che è interessante per loro è capire come funziona, come avete visto, come funziona l'individuo, come funziona il singolo, ma anche come funziona la società. Quindi è un po', secondo me, un esercizio che si applica alla medicina, che si applica alla biologia, ma anche alla società, alla cultura. Quindi, diciamo... È interessante sia dal punto di vista di diciamo prettamente scientifico che anche umanistico. Quindi questa, se vuoi, potrebbe essere la mia motivazione. Non lo so, Eric.
Ma, sì, è anche un modo bellissimo di capirci, cioè noi stessi, veramente è impossibile capire un corpo umano senza capire il genoma. E quindi ti dà anche una vista su se stessi.
Sì,
che
è divertente. Sì. Poi è divertente, ci sono un sacco di matematica, di cose belle.
Per coloro che piacciono le scienze sarà sicuramente uno spasso, un divertimento. E io spero tanto di aver ispirato con la vostra presenza e vi ringrazio veramente di cuore. Una studentessa, uno studente, mi basta uno che un giorno possa fare genomica. Io vi ringrazio. Tanto, perché sono veramente felice oggi di avervi incontrato. Magari nel futuro ci risentiremo e mi darete una notizia sconvolgente delle vostre scoperte che possa rivoluzionare e far comprendere tutti che realmente veniamo da un'unica radice.
Well, yes. Sì, con piacere.
Con piacere. Alla prossima.
Alla prossima.
Alla prossima e grazie.
Grazie.
Grazie a te.